Io sono Divigiano, scusate, il mio nome lo sbagliano sempre, quindi Divigiano, grazie. Intanto volevo appunto ringraziare la Niarsi per avermi invitato e volevo portarvi le mie riflessioni su tutto il problema che riguarda la responsabilità professionale e il rischio professionale. Altri relatori hanno delineato un quadro sufficientemente ampio e anche esaustivo, se vogliamo, della situazione in cui noi oggi andiamo ad operare. E quindi ho preparato queste poche diapositive che sono più che altro un remake, un riassunto, anche un richiamo a quello di cui avete parlato questi giorni, il risk management, la gestione, la dimensione del rischio e la probabilità che un determinato evento, infausto, comunque non voluto, chiamato errore, si realizzi e quindi ci determini, dal punto di vista professionale una risposta, una responsabilità. E perché oggi noi ci troviamo. No, 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 grazie, grazie. E, dicevo, io sono sulla piazza, come infermiera da tantissimi anni e 30 anni fa questo problema noi non ce lo ponevamo perché arrivavamo in reparto e seguivamo le nostre mansioncine e qualunque cosa, potesse succedere che non fosse di rilevanza penale, quindi. E ci vedeva a dover rispondere comunque personalmente, avevamo il medico che si faceva carico di tutte le nostre azioni. A un certo punto è cambiata la professione perché è cambiato il know-how che noi esprimiamo, è cambiato il livello di professionalità che soprattutto nelle aree critiche è altissimo e voi potete insegnarmi probabilmente molto. Ma è cambiato il contesto giuridico in cui noi oggi operiamo e molti colleghi purtroppo ancora non si rendono conto di questo enorme e profondo cambiamento che ci vede per questo poi chiamati a rispondere in sedi più o meno giuridiche, quindi o in tribunale o in altri posti. Però io non voglio essere una giustizialista o mettere paura, cioè quello che è stato detto oggi è prevalentemente il prendiamo coscienza della mutata situazione, prendiamo coscienza della situazione di prevenzione del rischio e di gestione anche della chiamata a rispondere. E questo va letto soprattutto e in particolare ai sensi della normativa che regola oggi la nostra nuova figura professionale. Sono stati presentati molti dati e i dati e i numeri poi possono essere cambiati e riaggregati in maniera diversa. Anch'io mi sono presa la briga di cercare alcuni dati che potessero essere utili alla riflessione di oggi e li potrete trovare se volete sul sito del Ministero della Salute, quindi non sono dati, insomma, difficili da acquisire. E mi sono fermata a riflettere su questi dati, gli errori e quindi la chiamata a rispondere. Tra i vari dati c'era questo che mi ha colpito, l'85% sono attribuibili a responsabilità organizzative e il 15% a responsabilità individuali. Le attività correttive che vengono a oggi messe in atto sono solo per il 2% di tipo organizzative e ben il 98% di tipo individuale. Mi sembra che ci sia un'evidente discrasia tra l'errore e il relativo impegno alla correzione. Quello su cui però ho ragionato è che, parlando con molti colleghi, quando si tratta o si parla di responsabilità organizzative, non capisco bene per quale meccanismo, tutti pensiamo che l'organizzazione la facciano gli altri, cioè quelli che stanno in un altro posto, quelli che stanno a dirigere, quelli che stanno a pianificare, quelli che stanno a fare altre cose. Io penso invece che la responsabilità organizzativa comincia da noi, cioè ognuno di noi deve prima di tutto organizzare se stesso, capire chi è come professionista e, se possibile, leggersi almeno una volta nella vita il decreto ministeriale che enuncia appunto il profilo dell'infermiere professionale. Perché a fronte di questi dati sugli errori, e poi sulla relazione che ho presentato ne troverete altri, ci sono altri dati importanti, sempre tratti dal sito del Ministero. E questi sono che il 22,5% dei sospetti errori sono riferibili a violazioni di protocolli. E qui ci riferiamo al discorso della colpa, no? La violazione di protocolli, linee guida, configura una colpa per imprudenza e quindi oggi la giurisprudenza è orientata a considerare l'imprudenza professionale in ambito sanitario come colpa grave. E poi abbiamo l'altro dato che mi dà il 43,1% degli errori riferibili alla inadeguatezza qualitativa dell'esecuzione del trattamento sanitario. E su questo punto io vi invito a ragionare attentamente. Chi è che oggi è responsabile del trattamento sanitario? Io, scusate, ci vedo poco, ma vorrei leggervi, avete ricevuto tutti l'agendina della NIARSI, che è molto carina perché in fondo c'è una raccolta di normative. Se ve la prendete, a un certo punto c'è il decreto del 14 settembre 94, articolo 1, comma 3, sì, sono procitata ma ci vedo, aspetta un pochino, scusa, no, guarda, se ce la faccio, ce la faccio. Allora, articolo 1, comma 3, punto C. Intanto all'articolo 1 dice che l'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica, quindi la nostra responsabilità è prevista specificatamente dalla legge, non è che ce la inventiamo perché vogliamo, è prevista la responsabilità, poi dopo nei commi successivi la specifica questa responsabilità e al punto C dice che l'infermiere è responsabile della pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico ovviamente e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Io direi che tutto questo potrebbe essere riassunto nella adeguatezza o meno qualitativa dell'esecuzione del trattamento sanitario. Per cui l'infermiere oggi si trova a discutere, a ragionare sul rischio, si trova a discutere sulla responsabilità professionale proprio perché è chiamata in prima persona ad analizzare le proprie competenze professionali intanto dal punto di vista dei limiti, delle possibilità e degli obblighi che noi oggi abbiamo, ma anche dal punto di vista dell'attinenza o meno ad una corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie che siamo chiamati ad erogare ai pazienti. È inutile dire che condivido il discorso che veniva fatto dal broker, che giustamente io sono broker, non sono un assicuratore, che dice appunto che non è possibile ed è errato sovrapporre il lavoro di verifica della qualità della prestazione assistenziale e contemporaneamente verifica, valutazione e prevenzione del rischio, anche se sono e devono essere gli stessi professionisti coinvolti in questi processi, però i tempi devono essere differenziati e non possono assolutamente essere sovrapposti, perché altrimenti non otterremmo i risultati che vorremmo avere. Un'altra questione di cui volevo accennare è il fatto che l'operatore sanitario responsabile appunto di un trattamento sanitario risponde, per quanto riguarda il nostro diritto, diciamo, il nostro corpus di leggi, risponde non di risultato, ma risponde dell'operato. Su questo io speravo che il nostro medico legale facesse un inciso. E perché rispondere del, molti colleghi confondono, dicono vabbè, ma se io non rispondo del risultato, allora perché vengo chiamato continuamente dall'azienda ai risultati, agli obiettivi, eccetera. Rispondere del risultato non vuol dire che noi dobbiamo o siamo in grado per forza di guarire o di determinare un certo evento. Vuol dire che però tutta la nostra attività deve essere tarata, impostata al fine di ottenere il risultato. A volte ci sono degli eventi che non dipendono dai nostri errori, che però non ci permettono di ottenere il risultato sperato. Ciò però non va a confliggere col fatto che noi abbiamo operato nella maniera più corretta possibile. La maniera più corretta possibile oggi è quella di adeguarci e di aggiornarci costantemente alle evidenze scientifiche, perché nel momento, anche se non possiamo essere dei giustizialisti o comunque avere sempre la paura di andare a finire in tribunale, noi dobbiamo sempre tarare le nostre azioni in funzione di una possibile chiamata a rispondere. Quindi se io opero e pianifico un intervento assistenziale, lo devo fare secondo scienza e coscienza, sapendo che quella è la procedura o il percorso assistenziale più idoneo per quella specifica patologia nel rispetto dei bisogni del paziente. Un altro punto importante su cui volevo richiamare la necessità di essere professionisti responsabili è quella del consenso informato. Cioè, il consenso informato è sempre stato visto come una competenza specifica del medico che informa sulla patologia, informa sulla terapia. E noi oggi come professionisti siamo chiamati ad informare il paziente, ad informarlo del piano di trattamento che noi pensiamo sia il più idoneo per la sua patologia o per le sue condizioni di salute. E in alcuni casi concordarlo anche con le aspettative del paziente, perché lui ha il dovere, diritto di autorizzarci, cioè il diritto, scusate, non il dovere, cioè il diritto di autorizzarci a proseguire, ad andare avanti sul livello di prestazioni che noi pensiamo siano più idonee al suo stato di salute. C'è da dire anche che nel momento in cui l'infermiere deve somministrare una terapia o un farmaco, deve essere in grado anche di dare le spiegazioni su quello che sta praticando e del perché lo sta praticando, perché è chiaro che il medico lo prescrive, ma l'infermiere lo somministra, e se il paziente ci chiede ci dice che non vuole essere sottoposto alla terapia, noi dobbiamo conoscere esattamente il nostro comportamento più idoneo e dobbiamo sapere se nel caso in cui non rispettiamo il volere del paziente, se questo poi ci porta a dover rispondere di qualcosa di veramente grave. Cosa fare? Penso che sono state dette tante cose in queste due giornate, sicuramente interessanti e pieni di contenuti importanti. Io non posso che riprendere alcuni punti che sono stati già trattati, quindi la necessità di individuare i rischi che la struttura in cui operiamo presenta. e attraverso dei processi appunto di rilevazione, registrazione, comunicazione e poi gestione dell'errore. La conoscenza delle questioni giuridiche, amministrative e assicurative che oggi sono state, credo, esplicitate sufficientemente chiaramente, che però ogni azienda dovrebbe ulteriormente approfondire o anche a livello di unità operativa sarebbe opportuno verificare le attività o i livelli di rischio a cui siamo sottoposti e capire che tipo di implicazioni giuridiche, amministrative o assicurative queste potrebbero portare al loro seguito. Del risk management e quindi della necessità di organizzare una rete di protezione, di gestione e di prevenzione del rischio e mi pare che siamo tutti sufficientemente d'accordo su questa necessità. E io ho inserito anche l'elaborazione di progetti assistenziali e organizzativi finalizzati appunto alla gestione, intanto alla rilevazione e alla gestione del rischio nelle unità operative, senza aspettare che gli interventi di tipo organizzativo ci calino dall'alto. Noi siamo dei professionisti preparati, competenti per ciò che compete le nostre appunto attività professionali e siamo noi gli unici che possono pensare e progettare dei modelli assistenziali che organizzativamente modificati portano a una riduzione del rischio, perché i rischi spesso sono tipici di un reparto particolare, di un'unità operativa particolare e non sempre sono generalizzabili a tutta la struttura. Come diceva il medico legale prima di me, c'è la paura di evidenziare o di denunciare un errore, è una paura umana, legittima, che però dovrebbe essere superata dalla presa di coscienza del livello professionale che noi esprimiamo nella nostra attività lavorativa quotidiana e cercare di analizzare appunto il quasi errore, il near missing di cui si parlava prima, che è quello che tutto sommato ci permette di non sentirci accusati di qualcosa, ma anzi ci vede come persone attive nella rilevazione di situazioni rischiose all'interno della nostra unità operativa. E quindi ci gratifica questa capacità di individuare le situazioni o i processi che possono dare seguito ad un errore e ci permettono in questo modo di attivare parallelamente alla progettazione e all'esecuzione delle attività assistenziali anche dei progetti locali che possono intervenire a migliorare questi processi. E chiaramente tutto deve essere fatto alla luce delle evidenze scientifiche, quindi l'aggiornamento professionale, che mi sembra veramente superfluo dirlo a tanti colleghi che sono qui da 3 giorni ad ascoltare e a sperare di ottenere informazioni nuove sulle evidenze non solo organizzative, giuridiche, ma anche professionali e scientifiche che riguardano la nostra professione, ma vi invito anche a essere portatori di questo messaggio a chi dei vostri colleghi è rimasto a lavorare nelle unità operative, affinché si attivi questo processo di presa di coscienza di sé. Ritengo che prima di governare o cambiare o modificare o ridurre i rischi all'interno di una struttura ospedaliera o di ASL, dobbiamo prima di tutto prendere coscienza di noi stessi, della nostra posizione professionale e della nostra capacità di intervenire in una condizione di prevenzione di rischio e quindi di riduzione della responsabilità professionale che oggi c'è. E non è che la possiamo negare, esiste, dobbiamo prendere coscienza e dobbiamo tutti insieme trovare gli strumenti per poterla gestire al meglio. Grazie.